Sofia, un viaggio consapevole nella società contemporanea. Buon pomeriggio e benvenuti alla quarta puntata de Il mondo di Sofia, un viaggio consapevole nella società contemporanea, un programma prodotto da Radio Zammu, ideato e condotto da me, da Sofia Nicolosi. Questo programma, lo tendo a specificare sempre all'inizio della nostra puntata, vuole offrire informazioni e risorse utili alla riflessione e allo sviluppo dell'autoconsapevolezza. Per questo ovviamente non intende sostituirsi a un consulto di tipo medico o specialistico. Partiamo subito il nostro viaggio di oggi, perché nella scorsa puntata ci siamo lasciati parlando di persone altamente sensibili, di tratti di personalità e ci siamo interrogati su una delle domande più spinose di sempre. Chi sono io? Il mondo di Sofia non vuole insegnare nulla se non porsi appunto delle domande su chi siamo, su dove stiamo andando, su dove sta andando il mondo e cercare di trovare ognuno le proprie risposte affinché appunto gli ascoltatori, ma io stessa, possiamo diventare tutti insieme un po' più saggi o meglio più consapevoli di noi stessi. Oggi parliamo appunto di una fonte di saggezza che è troppo spesso ignorata nella società contemporanea e parlo della saggezza del corpo. Attraverso il corpo noi siamo, diversamente da come diceva Cartesio che diceva cogito ergo sum, ossia penso quindi sono, in realtà lungi dal tenere mente e corpo così separata, la filosofia antica, quella greca, penso a Aristotele in primis ma anche ai romani, tenevano mente e corpo strettamente connessi e collegati. Il corpo in realtà sa molto più di quanto pensiamo. Vari libri parlano di questo. Il libro da cui ho voluto partire oggi è un libro da un taglio abbastanza specialistico. Si intitola Il corpo non dimentica, l'io motorio e lo sviluppo della relazionalità di Ammaniti e Ferrari, edito da Raffaello Cortina. Questo libro, senza entrare troppo nello specifico, ci ricorda però quanto il corpo nei mammiferi, ma in generale in tutti gli esseri viventi, animali soprattutto esseri umani, sia fondamentale sin dalla nascita per la vita relazionale e per la vita sociale. È infatti attraverso il corpo che ci relazioniamo con il mondo esterno e con il primo altro che incontriamo, ovvero la madre o chi ne fa le veci. Le funzioni fisiologiche anche di mangiare, di bere, di essere accuditi, di ricevere calore, i cosiddetti bisogni primari, passano attraverso il corpo e giocano un forte ruolo in questo ovviamente anche gli ormoni, la chimica, se così possiamo dire. Il soddisfacimento di questi bisogni primari nei primi mesi e anni di vita è quindi così importante, il suo mancato o incompleto soddisfacimento può alterare lo sviluppo del sistema nervoso stesso. I vari esperimenti condotti appunto dalle neuroscienze su topi, scimmie e appunto sui primati sottolineano quanto è importante l'altro e in particolare l'importanza della fisicità e del corpo dell'altro nel processo di crescita, dello sviluppo appunto del piccolo mammifero. A tal proposito sono stati e continuano ad essere studiati i cosiddetti neuroni specchio, una classe di neuroni motori che si attiva involontariamente sia quando un individuo esegue un'azione finalizzata, sia quando lo stesso individuo osserva la stessa azione finalizzata compiuta da un altro soggetto. Sono stati osservati direttamente negli esseri umani, nei primati, ma anche negli uccelli. E il nome di neuroni specchi deriva proprio dal fatto che rispecchiano la stessa azione eseguita da noi stessi o da altri individui. Il ruolo di questi neuroni nell'apprendimento, soprattutto del linguaggio e anche in generale della socialità, dell'empatia, è ancora in corso. Molti studi su come funziona il cervello, in particolare questi neuroni, sono ancora in corso. Però questi studi ci confermano sin da anni come il cervello, il corpo e quindi noi e gli altri siamo così strettamente legati e interconnessi molto più di quanto crediamo. La comunicazione, l'entrare in relazione con l'altro, esige di un corpo, sì, anche nella società, nell'attuale società dell'ipercomunicazione digitale. Il linguaggio del corpo rivela emozioni e le intenzioni dell'altro. Tuttavia, proprio nella prima infanzia, a partire dalle relazioni primarie che abbiamo con la madre o con chi si prende cura di noi, non vogliamo escludere i padri o altre figure significative, impariamo quello che John Bowlby ha chiamato lo stile di attaccamento e i modelli operativi interni. Torniamo in onda, sono le 16.09, continuiamo a parlare di attaccamento. I primi a studiare i legami di attaccamento, in particolare sui primati e sui macachi, sono stati i coniugi Harlow tra la fine degli anni 50 e la metà degli anni 60. Gli Harlow allevarono cuccioli di macaco privandoli della madre. Le scimmie disponevano così solo di due sostituti materni in questi esperimenti. Uno era un peluche di morbida stoffa e l'altro era fatto di metallo. Quest'ultimo, fatto di metallo, era però fornito di un biberon al quale le scimmiette affamate si attaccavano per succhiare il latte. I coniugi Harlow, dopo ripetute osservazioni, notarono che le scimmiette però trascorrevano la maggior parte del proprio tempo attaccate al pupazzo di stoffa, anche se era privo di biberon, e si attaccavano alla sagoma metallica solo per poppare, cioè per la funzione di mangiare sostanzialmente. Dopo qualche settimana le scimmie divennero tristi e spaurite a causa della mancanza del contatto fisico, degli sguardi e quindi di quell'accudimento, scusate, che è tipico appunto della madre. Quando le scimmie poi divennero adulte, si comportarono come in un certo senso come delle cattive madri, cioè mostravano indifferenza verso i loro piccoli, non li allattavano, non si ribellavano se succedeva qualcosa di cattivo ai piccoli e arrivavano anche ad aggredirli o a rifiutarli. John Bowlby è in realtà poi il padre della teoria dell'attaccamento per quanto riguarda appunto gli esseri umani e ha studiato come le relazioni con le figure genitoriali condizionano e determinano il nostro modello di attaccamento, cioè il modo in cui predisponiamo a livello emotivo, cognitivo e comportamentale a vivere tutte le relazioni future, comprese quelle di coppia, ma anche quelle di amicizia, quelle con gli altri in generale. Per Bowlby esistono così diversi stili di attaccamento osservabili nel bambino e poi di conseguenza nell'adulto. Il primo è l'attaccamento sicuro. In particolare lo mostrano questo tipo di attaccamento neonati che praticamente dopo la separazione mostravano angoscia ma cercavano conforto ed erano facilmente confortati quando i genitori tornavano. Quindi i bambini in un certo senso, anche se avevano paura, avevano problema, mettevano in atto dei comportamenti di attaccamento e venivano immediatamente riconosciuti dalla madre o dal caregiver, cioè chi per lei faceva le veci, che riconosceva immediatamente i segnali e accorreva, era quindi sensibile e responsivo. Sulla base di queste esperienze il bambino si sente così sicuro e in grado di esplorare l'ambiente circostante. Sa che può contare sulla madre, gioca tranquillamente coi coetanei e sperimenta nuove situazioni. Si avventura quindi nel mondo senza essere assalito dall'angoscia. Ha una rappresentazione della madre come di qualcuno di cui può fidarsi e una rappresentazione di sé come degno di essere amato e confortato, quindi si aspetterà comunque dagli altri cose positive di essere accettato e ascoltato e quindi amato. Questo è lo scenario, diciamo l'attaccamento sicuro è quello in cui si ha una buona immagine di sé e una buona immagine degli altri. Gli altri due tipi di attaccamenti, che sono attaccamenti insicuro, il primo evitante e l'altro ambivalente, invece non hanno le stesse caratteristiche, perché hanno comunque un'immagine o degli altri o di se stessi negativa. In particolare l'attaccamento insicuro evitante nasce quando i bambini non hanno mostrato grande angoscia alla separazione dei genitori e hanno ignorato i genitori al momento del ricongiungimento, oppure hanno attivamente evitato i genitori. In questo tipo di attaccamento, quando il bambino aveva paura o si faceva del male, la madre lo rifiutava sistematicamente, magari gli diceva appunto di non piangere, delle frasi che invalidavano il suo stato d'animo. Secondo le figure di riferimento, il bambino doveva in qualche modo cavarsela da solo oppure a volte ridicolizzavano le sue paure. La madre o il caregiver soddisfaceva così, in un certo senso, solo i bisogni fisici di nutrizione e di igiene, trascurava quelli emotivi, così che il bambino veniva spronato a una precoce autonomia e il bambino crescendo ha capito che non poteva aspettarsi il conforto dal genitore e si aspetta invece il rifiuto. Egli così congela le proprie emozioni e si distanzia sempre di più dal mondo emozionale, ha una rappresentazione di sé come una persona non degna di essere amata e confortata e si percepisce come inadeguato appena si sente debole o bisognoso d'affetto e sa di poter contare solo su se stesso. Quindi dalla madre o da chi fa le sue veci, ripetiamo, non si aspetta nulla. L'attaccamento insicuro ambivalente, invece, è tipico di quei bambini che, invece, nella separazione hanno sperimentato maggiori livelli d'angoscia e dopo essersi riuniti con i genitori sembrano sia cercare conforto che tentare di punire i genitori per essersi allontanati. Questo attaccamento è caratterizzato da un'ambivalenza appunto di fondo con il genitore, cioè una sorta di sentimento, amore e odio. Quando il bambino emetteva i comportamenti di attaccamento, il caregiver alcune volte quindi accorreva e altre volte no. Quindi la madre alle volte improvvisamente baciava o abbracciava e quindi dava conforto, e altre volte no, quindi anche il bambino non poteva prevedere la reazione del caregiver. E quindi il suo sistema di attaccamento rimaneva come inceppato, segnalando continuamente una situazione di rischio o di allarme. I comportamenti di attaccamento venivano quindi poi esasperati, faceva di tutto per tenere la madre il più possibile vicina, esagerando anche le emozioni negative. I bambini con questo tipo di appunto attaccamento oltretutto hanno paura di esplorare l'ambiente da soli perché temono di non trovare appunto la madre. Successivamente, gli studi successivi sull'attaccamento fatti da Mary Ainsworth e successivamente ancora da Maine e Solomon hanno aggiunto un quarto stile di attaccamento, che è l'attaccamento disorientato o disorganizzato, che è tipico di bambini che in realtà poi il più delle volte sono proprio confusi, non hanno delle risposte, un modello prevedibile di comportamenti di attaccamento, ed è tipico, ahimè, di quei bambini che vengono spesso abusati e maltrattati. Il corpo parla. Sì, il corpo parla. Attraverso il corpo, lo abbiamo detto, entriamo in relazione con l'ambiente esterno e con l'altro, ma il corpo forse dovremmo immaginarcelo meglio come un confine che permette di far entrare così come di far uscire, che può essere più o meno aperto o più o meno chiuso. Tanti significati e tante metafore si celano dietro al corpo. È il corpo stesso che spesso ci manda dei segnali, attraverso ad esempio l'ansia, gli attacchi di panico, le malattie psicosomatiche come il colon irritabile, problemi gastrointestinali, tensioni muscolari, ma anche problemi alla pelle. Ci dicono qualcosa, che qualcosa che c'è dentro di noi e che spesso non ci fa stare bene. Che cos'è quel qualcosa? Ce lo chiediamo? Nella società contemporanea, dove la medicina cura il sintomo e non va all'origine del sintomo stesso e quindi alla radice del problema, spesso non ce lo chiediamo più. Spesso vediamo il sintomo come un fastidio invece di un segnale prezioso di qualcosa che chiede ascolto. Molto spesso nel corpo si manifestano i sintomi di un trauma passato o di pensieri irrazionali, di emozioni e comportamenti disfunzionali che abbiamo nella nostra quotidianità. È lì che l'inconscio ci parla. Lo abbiamo detto in qualche modo anche nella seconda puntata, parlando di appunto intelligenza emotiva e di razionalità emotiva. Non siamo abituati però ad ascoltare la sua voce attraverso le sensazioni del corpo in una società così veloce, performante, visiva. La calma, la riflessione, ma anche l'ascolto attivo di noi stessi e del nostro corpo non sembrano più dei valori, anzi dei disvalori, se vogliamo. Invece, se stessimo a sentire attentamente, ci accorgeremmo che il corpo ci parla ogni giorno, ci parla in ogni momento. Attraverso di lui vengono fuori le cose che ci fanno stare più male. Per questo dovremmo chiederci, per quanto siamo disposti ancora ad ignorarlo e a che prezzo? Ci sono altri due libri importanti su cui non voglio scendere nel particolare, ma che parlano proprio di questo e che consiglio per un approfondimento. Il primo è Il corpo accusa il colpo di Van der Volk e La rivolta del corpo di Alice Miller. Sono due libri che appunto possono essere utili per approfondire le conseguenze a cui andiamo incontro quando rimuoviamo, quando ignoriamo, quando continuiamo ad andare avanti senza prestare ascolto al corpo. All'inizio può essere in effetti tanto difficile ascoltare il corpo se non siamo abituati a farlo, cioè imparare ad ascoltare. Ci sono molte tecniche di respirazione, rilassamento, training autogeno, ma anche meditazione, yoga e mindfulness che oggi sono molto in voga, che possono essere apprese se si vuole dedicare del tempo all'ascolto di se stessi. Le domande che dovremmo porci sono: come mi sento? Cosa sento? quali sensazioni sta provando il mio corpo. Il punto di partenza è sempre il respiro. Imparare la respirazione addominale o diaframmatica è una cosa semplicissima e alla portata di tutti. Occorrono 5 minuti, se ben praticata, per resettare il sistema nervoso da ansia, stress e tensioni. Come si pratica? Occorre appoggiare una mano sopra il ventre ed ispirare profondamente cercando di gonfiare il più possibile la pancia, senza però muovere il torace. Quando si è raggiunta la massima ispirazione, quindi il massimo rigonfiamento, se così possiamo dire, della pancia, è il momento di espirare cercando di svuotare il più possibile la pancia, come si sgonfia in un certo senso un palloncino. Anche poggiare una mano sul cuore e sentire il proprio battito può essere un mezzo per entrare in contatto con se stessi e autoconfortarsi. Le altre tecniche di training autogeno o meditazione guidata possono poi essere apprese con l'aiuto di uno specialista o anche attraverso servizi online ad hoc. Diventare consapevoli delle nostre emozioni, dei nostri pensieri e di chi siamo noi è una strada molto lunga, forse un viaggio lungo una vita. Ma il primo passo per iniziare questo viaggio ci viene offerto proprio dalla saggezza del corpo, che è la nostra vera casa. Oggi per questo chiudiamo la puntata con una citazione di un autore di cui parleremo invece nella prossima puntata, che ha a che fare con il buddismo. Il monaco vietnamita buddista Thich Nhat Hanh scriveva: «Riconoscere le nostre emozioni senza giudicarle o respingerle, abbracciandole con consapevolezza, è un atto di ritorno a casa».